Caffè con l'analista di Teresa Lorito.
Oggi prendiamo il caffè con Roberto Goisis. Roberto Goisis è psichiatra, psicanalista, membro ordinario della Società Psicanalitica Italiana. Da pochi giorni è in libreria col suo ultimo libro, La stanza dei sogni, e da un po' più di giorni invece è uscito dall'esperienza Covid che ha avuto. Io partirei da questo, Roberto, per poi addentrarci in altri ambiti che sempre sono legati alla pandemia, ma che non sono direttamente collegati alla malattia e all'esperienza della malattia.
Mm-hmm. Vuoi che racconti cosa è stato?
Sì.
Sì, beh, ormai è quasi un anno in realtà, perché io ho avuto la sventura di essere fra i primi che hanno stati colpiti da questa malattia in Italia. E vabbè, sto bene, lo dico a tutti, a te, tu lo sai già, ne sono uscito, sto bene, non ho conseguenze. E devo dire che per me l'avvicinarsi del mese di febbraio in effetti è abbastanza delicato, proprio perché ricorre l'anno. E vabbè, il libro, la citazione del libro mi gioca bene, perché in realtà sia nel libro sia in quello che io ho deciso di fare dopo l'esperienza del Covid, anche se il libro è antecedente, io ho deciso di condividere delle cose che riguardano la mia esperienza personale nel Covid, così come nel libro ho deciso di condividere delle cose che riguardano la mia esperienza personale anche nel lavoro. E forse questa è la cosa più forte, al di là del fatto che mi sono ammalato, ma ormai come milioni di persone al mondo e decine di migliaia di persone in Italia. E la cosa buona per me è che ne sono uscito, e certamente questa è un'esperienza che ha lasciato dei segni dal punto di vista emotivo, sì, e del pensiero.
E il segno è quello che ha lasciato di condividere, mi sembra molto rilevante per noi, no? Perché
sì, certo. Proprio non stare dentro di noi, ma visto che c'era una vicenda piuttosto epocale, di poter anche mettere a disposizione delle persone e anche di me stesso, devo dire, l'esperienza che ho vissuto.
E questo ben si lega invece a tutta un'atmosfera che ultimamente diventa sempre più presente di reazione a questa pandemia, a questo flagello, diciamo, che incide fortemente sul nostro modo di vivere, per cui molti gruppi e soprattutto in rete si ha una forma di negazione di questa cosa.
Sì. Beh, insomma,
tu come l'hai vissuta? Perché avrai avuto contatti con persone?
Allora, io è da quando ne sono uscito, che avendo visto che esisteva questo fenomeno, cerco di prenderlo un po' anche, come dire, lievemente, perché il tema del negazionismo, come ben sappiamo, è drammatico e riguarda cose terribili che sono successe nel mondo a partire dalla negazione dell'Olocausto. Io da quando mi è successa e ho scoperto l'esistenza di persone che avevano una posizione negazionista anche rispetto al Covid, ho desiderato incontrare qualcuno, un negazionista. Non è successo, purtroppo. Non è mai successo, nel senso che mi avrebbe in qualche modo divertito, no, per quella parte che tu conosci bene, un po' così irriverente anche, che è della mia persona, potermi confrontare con uno che mi diceva non esiste il Covid, e io potergli dire ma guarda che io ne sono la testimonianza dell'esistenza. Non so cosa sarebbe cambiato, perché c'è un'esperienza che ho letto, posso raccontartela, di un collega di un reparto di rianimazione, credo nel Piemonte, che a cui è successo di avere fra i suoi pazienti un negazionista, che ha continuato a dire, ricoverati in ospedale, stando piuttosto male, che il Covid non esisteva, che lui non era ammalato di Covid. Questa persona purtroppo è finita in rianimazione, è stato a lungo intubato, in coma, e quando si è risvegliato, il collega, il rianimatore, che potete immaginare in quale condizione abbia lavorato, gli ha detto, guarda, ce l'ha fatta, siamo molto contenti. Questo l'ha guardato, si era veramente svegliato da poco, e gli ha detto, tanto il Covid non esiste, e cosa vuole, che le faccia un applauso, visto che mi ha salvato. Ecco, questo siamo ai confini, evidentemente, possiamo dirlo forse della follia, no? Laddove l'ideologia non è più una posizione che ha una funzione anche di raggiungere ideali o sostenere pensieri, ma diventa quasi una vicenda identitaria. Ecco, io non ho mai incontrato un negazionista e sono contento, e forse anche meglio per me e anche per lui che non l'abbia incontrato, ma mi chiedo questi medici come abbiano fatto a lavorare con i cosiddetti negazionisti. Poi qualcuno si è anche convertito sulla via per Damasco.
Ma secondo te cos'è cioè voglio dire, noi sappiamo benissimo che il meccanismo di difesa della negazione avviene per in qualche modo tenere a bada dei conflitti e delle emozioni troppo forti. Però io ho la sensazione che ci sia qualcosa di specifico nel negare una realtà così evidente, perché poi è una realtà evidente anche nel nostro modo di vivere in realtà, no? Cioè siamo tutti in casa, non vediamo più le persone, abbiamo la mascherina. Secondo te qual è la spinta? Come succede questa
Ma
cosa?
io ho pensato a due aspetti. Uno è certamente una forma di reazione di insofferenza a questa condizione che stiamo vivendo e soffrendo tutti dal punto di vista personale, emotivo, economico, relazionale e quant'altro. Quindi, se tu dici che non esiste, forse è un po' come se potessi illuderti di poter negare il fatto che esista una condizione e quindi non doverti assoggettare a queste limitazioni molto disagevoli di fonte di sofferenza. L'altro ho anche l'impressione che ci sia un fenomeno che poi viene chiamato nel campo dei social fake news, cioè una informazione che non è più filtrata e che si precipita addosso attraverso degli strumenti molto facili, no, da utilizzare, figuriamoci, nulla contro la democrazia di internet, però forse questa modalità in cui ci arrivano le notizie così facili, così dirette. E poi sapete che i social hanno una modalità molto sofisticata di creare gruppi di omogeneità, per cui a me che sono negazionista arrivano tutte le conferme del negazionismo, a me che sono antinegazionista arrivano invece le conferme dell'antinegazionismo. Quindi si creano come dei gruppi di autosostegno, di autoconvincimento, molto sostenuti secondo me da questo strumento dell'assenza di filtri dell'informazione.
Che
Non so se
vanno a
basta, però.
colpire individui che hanno già delle fragilità.
Io credo di sì, certo, che hanno bisogno di posizioni forti, magari anche controcorrente, e che quindi in questo senso li rinforzano in questa loro modalità un po' contro. Io penso che il negazionismo, che poi ci colpisce moltissimo, perché ovviamente a una persona di buon senso, e mi scusino gli eventuali negazionisti in ascolto, dà l'idea proprio di una cosa un po' matta, no? Ci colpisce molto e forse può succedere anche che noi diamo più importanza a queste posizioni e quindi facciamo diventare più numerosi di quelli che davvero siano i negazionisti. Perché a me sembra che il negazionismo in realtà è poi l'altra faccia di una stessa medaglia, da cui dall'altra parte sta invece tutta l'area più fobica, la
Sì.
reazione di paura, in certi momenti anche irrazionale e oltre il buon senso.
Che porta a un altro tipo di fenomeno.
Certo, di non avere più la minima relazione, a un tentativo illusorio di un controllo onnipotente sul mondo che ci circonda, nell'illusione che se io metto in atto tutte le procedure, giustamente da mettere in atto per proteggermi, a questo punto sono certo che non mi succederà mai nulla. Ieri ho visto una signora che mi chiedeva un aiuto in un primo colloquio, che mi ha molto colpito perché lei si è descritta come una pre-Covid, nel senso che lei già viveva in una condizione di grande attenzione a tutte le dimensioni dell'infezione, era una consumatrice di amuchina pre-diffusione della amuchina e questa donna quindi quando è scoppiata la pandemia, figuriamoci, si è messa in una condizione di protezione totale. A dicembre un mattino si sveglia con la febbre, lei guarda il marito preoccupato e il marito le dice: ma figurati, proprio tu non potrai mai che ti succeda una cosa del genere. Beh, proprio lei invece si è ammalata di Covid. Poi si è ammalato anche il marito in maniera più grave, poi anche i figli e così via. Sono tutti sani, si sono salvati, stanno bene anche loro. Lei veramente è andata in crisi totalmente all'interno del fatto che si è rotta questa fantasia, che lei potendo controllare le infezioni, le contaminazioni e tramite l'isolamento totale ce la facesse a tenere a bada questo sistema. È proprio, a me sembra, l'altra faccia.
Poi però c'è anche un'altra cosa, la minimizzazione.
Eh sì, questa devo dire che è quella che a me preoccupa ancora di più, perché come dire, un negazionista, vabbè, possiamo o limitarlo di numero o contingentarlo di impatto, c'è insomma, è tutto un movimento anche che fortunatamente reagisce. Una persona con un isolamento così, possiamo anche cercare di aiutarle, poi magari queste persone arrivano anche a chiedere. A me sembra che invece è molto più diffusa un'altra posizione, che è appunto quella che tu hai descritto bene, la minimizzazione, cioè quelli che sostanzialmente dicono sì, vabbè, il Covid però. Sì, vabbè, il Covid, però non possiamo fare questo, fare quest'altro, limitarci così, limitarci. Questa è sicuramente molto più diffusa, coinvolge molte, molte più persone di quelle che sappiamo, e seppur profondamente giustificata, credo, appunto, a tutte le condizioni di limitazione. E io non penso che una persona che minimizza sia una persona con una struttura psicopatologica, però può essere una delle persone che ci rende un po' difficile a tutti quanti, loro compresi, la possibilità di gestire, contenere e maneggiare questa emergenza drammatica.
Sì, perché il problema è accettare questa emergenza e cercare nei limiti del possibile di appunto renderla il meno invasiva possibile, per esempio tutto il discorso sui vaccini che ben sappiamo ci faranno ugualmente, dovremo usare le mascherine, la distanza, però in ogni caso daranno meno chance alla malattia di arrivare a delle punte drammatiche, no? Con i morti che abbiamo.
Conviverci. Devo dire che io non voglio fare il grillo parlante, io stesso quando cominciò tutta questa vicenda, da un lato ero convinto che a me non sarebbe mai successo niente, quindi io forse appartengo più che ai minimizzatori, un po' agli onnipotenti, ma quando sentivo dire comunque dovremmo conviverci per molto tempo, anch'io avevo delle perplessità, e adesso la realtà che ci accompagna ci fa dire che noi certamente puntiamo sui vaccini, le misure di contenimento hanno anche un senso, è giusto dire che bisogna pensare di sopravvivere, che non possiamo morire né di vaccini né di crisi economica, né di Covid né di crisi economica, però è anche vero che probabilmente con queste forme di cautela e di protezione noi dovremmo convivere, è una realtà non tanto piacevole ma in cui dobbiamo abituarci, proprio in questo senso è anche una questione profondamente sociale e credo anche psicoanalitica, quella di imparare a tollerare la convivenza con situazioni difficili e faticose dell'esistenza.
Sì, anche perché le condizioni sono di vario genere, in questo momento c'è la pandemia, ma in realtà spesso ci sono cose molto difficili con cui convivere, e forse il nostro lavoro è anche un po' questo, no?
Sì, non credo che uno psicanalista, lo si diceva negli anni 60, debba essere un ammortizzatore sociale.
No.
Ma anzi, lungi da questo, la componente, diciamo così, rivoluzionaria del nostro mestiere, della nostra professione, credo che debba sempre esistere. Però credo che sia in certi momenti anche rivoluzionario aiutare una persona a stare in contatto con quello che sta accadendo, non negarlo, appunto, non farsene terrorizzare, ma trovare un modo di muoversi fra questi due estremi, fra queste due guerrei dell'esistenza, che sono in questo momento il no, non c'è nulla, no, non possiamo vivere, non potremo mai più vivere, ci isoliamo in una meravigliosa isola, una foresta deserta, puntiamo alla Torre d'Avorio o all'Eremita e così avremo, credo proprio che sia questo. E qui credo che noi abbiamo un compito, oltre a quello di occuparsi del malessere delle persone, perché come tu saprai, come vedrai, c'è una diffusione, una crescita del disagio fra i giovani, fra tutti.
Molto forte, sì.
Molto, molto forte. Quindi questo è un richiamo fortissimo anche all'etica della nostra professione.
Sì, tra l'altro questa cosa mi fa venire in mente tutte le cose con cui dobbiamo accompagnarci, no? Prima di questa pandemia era molto diffusa l'idea, no, di essere sempre giovani, belli, prestanti, e di quanto dobbiamo lavorare per accettare invece i cambiamenti. Quindi in questo momento si è un po' spostato, ma in questo senso io dicevo che il nostro lavoro è molto contiguo a questa modalità.
Assolutamente, sì, è contiguo e è dentro, secondo me, è proprio profondamente dentro questa vicenda che stiamo vivendo. Infatti mi viene in mente adesso che parlavo con te una altra posizione, perché dobbiamo confrontarci con un'altra, si parla di vaccini, no? Molti dicono è la soluzione, e poi però noi abbiamo un'altra forma di manifestazione, io la chiamo del disagio o del pensiero, insomma scegliete voi dove metterla, che è quella dei Novax,
infatti,
di chi si oppone alle vaccinazioni. Io qui, forse anche sulla base, appunto, credo, della mia esperienza, tu mi conosci, sono abbastanza tollerante con le posizioni differenti nel mondo, col pensiero anche divergente. Però io con i Novax, e mi perdoni di nuovo qualcuno che dovesse essere all'ascolto, io ho assunto ormai una posizione di questo tipo. Credo che non si possa discutere con un Novax in questo momento. E quindi quando io sento qualcuno che dice, ma no, però il vaccino, l'RNA e così via, e con tutto rispetto, magari ne parla una persona che fa una professione lontanissima da quella sanitaria, io non inizio a discutere, credo che discutere con un Novax e dargli un valore scientifico, uso un po' le parole di Burioni, no? Controverso Burioni, e io rispondo, benissimo, ce n'è uno in più a disposizione per chi lo vuole fare. È forte come posizione, però credo che in certi momenti bisogna avere anche delle posizioni assertive e coraggiose, direi.
Eh sì, anche perché questo Novax, non quelli organizzati, diciamo, ma è un po' come il fatto di minimizzare, sì, cioè una striscia di contrari al vaccino che non sono proprio i Novax, sono una zona intermedia, sì, con cui è molto complesso discutere, perché sì, vanno su delle posizioni anche difficilmente affrontabili, no? Cioè, cosa sappiamo noi, cosa ci farà il vaccino?
Esatto.
Beh, non lo sappiamo, però in questo momento sappiamo che lo dobbiamo fare, che non fa male, però è molto difficile. Io mi sono ritrovata a fare questa disquisizione con una paziente, appunto.
Ma un paziente non puoi dire, ce n'è uno in più per me, ovviamente, e quindi entrarci dentro nella discussione. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Peraltro, sai, è così davvero, è strisciante, è sotterraneo, è come qualcosa che attacca profondamente anche la logica del nostro pensiero. Qui, sai, andiamo a toccare, e non a caso citi un paziente, un tema fondamentale del nostro mestiere, che è l'area della fiducia.
Sì,
io penso,
infatti,
dietro a un Novax strisciante ci sta un problema importante di fidarsi, affidarsi. E quindi siamo di nuovo nel nostro campo, nel nostro mestiere, direi.
Direi di sì. Ti ringrazio molto di questo tempo che ci hai dedicato e speriamo in un mondo più fiducioso.
Intanto godiamoci questo caffè, che se è buono il caffè magari va meglio anche il mondo. Grazie.
Grazie a te, ciao.
Ciao, ciao.